Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo tutti insieme di poter imparare la giustizia del Regno, così come ci viene insegnata da Gesù, come Egli interpreta tutta la legge, che è la legge del regno, e come ce la vuole insegnare ogni giorno attraverso le letture che ascoltiamo, ma anche attraverso l'Eucaristia che celebriamo, il ricordo della sua morte e resurrezione.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, i versetti dal 17 al 20. In quel tempo Gesù disse ai discepoli e alle folle: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Parola del Signore.
In questa settimana abbiamo visto i testi dell'Evangelo di Matteo che riguardano l'inizio dell'attività pubblica della predicazione di Gesù in Galilea e la chiamata conseguente dei discepoli, l'insegnamento di Gesù. E abbiamo iniziato il discorso della montagna con la lettura della prima parte delle Beatitudini. Centrale in tutta questa prima parte, ma lo rimarrà lungo tutto il Vangelo, centrale è già, possiamo dire così, almeno pensato, in questa predicazione di Gesù, è l'imminenza del Regno dei Cieli. Questo è il punto che comincia già a caratterizzare tutta la predicazione di Gesù, come abbiamo visto, preso dal Battista, che è la stessa formula con la quale Gesù annunzia il regno: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È la stessa formula che utilizzava il Battista in contesti diversi. Il Battista predicava, annunciava e battezzava nel deserto, andavano a lui. Gesù è un itinerante e gira per Israele, iniziando dalla Galilea a predicare il regno e a chiamare anche alcuni, i primi discepoli, i primi quattro, per formare la comunità e dà anche i segni. Troviamo i segni di questo regno dei cieli incipiente che è venuto, ma era già presente, e troviamo i miracoli, le opere di Gesù e le parole di Gesù e le folle che vanno a Lui. È una ripresa di tante promesse, poi di tante parole di Dio riguardo a Israele, al regno di Israele, e quindi è l'annuncio del regno che è vicino, ma che esige anche una conversione, che esige anche una, per entrare, una giustizia maggiore come troviamo oggi, e una definizione che Gesù darà nelle Beatitudini, qual è questo regno, è quello che troviamo nelle parole di Gesù, il regno dei miti, dei poveri in spirito, e il regno dell'Israele che è secondo Dio, secondo quanto è tracciato nelle Beatitudini. In questo modo, poi è l'ultimo brano che abbiamo letto ieri, Israele è luce, è sale della terra, è luce del mondo, dice il testo, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Nel fare le opere buone previste da Dio, previste dalla legge, Israele può fare sì che si possa rendere gloria al Padre che è nei cieli. E così vediamo il brano di oggi insieme sulla la legge, in particolare le affermazioni di Gesù che non è venuto a abolire ma a compiere la legge.
Mi colpiva il collegamento che c'è fra le, mi pare che ci sia fra le frequenti citazioni che l'Evangelista fa dell'Antico Testamento per dire che i fatti che egli narra avvengono perché l'Antico Testamento si compia, quelle parole in particolare profetiche si compiano con quello che dice nel testo di oggi di Gesù, che sono venuto a dare pieno compimento della legge, perché mi sembra che sia questo il testo, perché si compia la legge e quindi Gesù stesso è colui che invera la legge e ne dà una, non solo una lettura autorevole, ma la realizza. Ecco, un po' come nel grande discorso inaugurale alla sinagoga che di Cafarno, che fa Luca, in cui le parole di Isaia si compiono nelle orecchie degli ascoltatori, ma così mi pare che sia un po' tutti questi primi capitoli del Vangelo di Matteo che abbiamo letto. L'altra cosa è su questa giustizia che deve essere maggiore, deve essere un di più di quella degli scribi e dei farisei, altrimenti non si entra nel regno dei cieli. Mi colpisce perché l'alternativa è che questa giustizia superi quella degli scribi e dei farisei per entrare nel regno, altrimenti se ne resta esclusi, cioè non c'è un invito ad una giustizia superiore, c'è un out, è un po' come abbiamo letto all'inizio del capitolo 5 nell'elenco di queste beatitudini. Il regno dei cieli appartiene, è per coloro che sono come viene descritto, e questa giustizia mi sembra collegata, questa giustizia che deve superare quella degli scribi e dei farisei. Mi domandavo cosa vuol dire che superi quella degli scribi e dei farisei, e allora niente, l'unico pensiero è il collegamento col versetto 6 e poi con il versetto 10 delle beatitudini, e cioè beati, dice Gesù, quelli che hanno fame e sete della giustizia, cioè una giustizia superiore, una giustizia di cui si ha fame e si ha sete, una giustizia che non è mai data per acquisita, come chi pensa di essere giusto per avere osservato un precetto, ma che è sempre al di là, oltre, avanti. E anche per coloro che per la ricerca di questa giustizia sono di fatto pronti anche a subire la persecuzione, così come viene annunciato ai suoi discepoli.
In questo discorso della montagna, che comincia appunto al capitolo 5, ma è introdotto dall'ultimo versetto del capitolo 4, che dice che lo seguivano grandi folle dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Quindi folle che sono anche un po' confinanti con le genti, se non anche persone che vengono da mondi dei gentili. E questa descrizione dei poveri, e anche nel brano di oggi, secondo me va riferita a una grande profezia di Sofonia al capitolo 3 al versetto 11, che dice: farò restare in mezzo a te, forse l'avete anche già detto, un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Per cui questo dire il resto di Israele mi sembra che caratterizzi tutte le beatitudini, i poveri in spirito, che sono coloro che hanno bisogno ogni giorno di Dio. Non è un diminutivo della povertà essere poveri in spirito, coloro che ogni giorno, ecco, è una mia interpretazione, che ogni giorno hanno bisogno sempre di Dio, di rinnovare il loro bisogno di Dio, ogni giorno, come il pane quotidiano. E per cui mi riferirei più volentieri a che Israele, al resto di Israele, che secondo me non è una formula indifferente dire il resto di Israele e Israele, perché determina una scelta di Dio, una scelta dei poveri tra Israele, degli Anavim.
Ci sarà al capitolo settimo quella formula riassuntiva, tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, così questo voi fate a loro. Questa infatti è la legge dei profeti. Penso che questo aspetto che appunto sarà richiamato al capitolo settimo possa dire anche un contenuto di dell'interpretazione, del modo con cui Gesù sente, spiega la legge. E però pensavo anche, in questo senso, che interpreti sempre, senza perdere nulla, ma in un'ottica molto molto decisa, quello che volete che gli altri facciano a voi, voi fatelo, come una sintesi. Però c'era anche, nella parte che abbiamo già letto, c'erano due passi che tornavano, cioè Giuseppe giusto che pensava di ripudiare in segreto Maria, e poi deve invece la tiene. Lui è giusto, questo suo zelo viene riempito da una rivelazione che gli fa anche cambiare la decisione in sé, lo illumina la decisione che lui sente di dover prendere davanti a Dio, giusta. E quella parola che Gesù dice al Battista, che lo vuole frenare, vuole impedirgli, e dice: ma dobbiamo, diciamo, portare a compimento ogni giustizia. E con questo atto di Gesù stesso farsi inserirsi nella moltitudine di quelli dei peccatori penitenti che vanno a farsi battezzare e che recepiscono con verità, non solo per far finta, non, insomma, secondo il significato più profondo di quel battesimo che Giovanni stava impartendo, e lui si unisce a questa folla e si fa anche lui compagno dei peccatori. Allora mi pareva che questi aspetti fossero dentro a questa parola, sono venuto non a sciogliere, non, ma a dare compimento alla legge e ai profeti. Cioè che Gesù stia parlando anche proprio di se stesso e di una via che per certi versi illumina e supera anche una delle possibili i contenuti. Come Giuseppe, la decisione cambia, il contenuto cambia rispetto al suo essere giusto rispetto a Maria, e rispetto a un battesimo la sua farsi piccolo.
Io ho pensato forse in modo un po' semplicistico, e quando Gesù dice: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto per abolire ma per dare compimento, io ho letto proprio nella maniera più semplice: sono venuto per farla la legge, per compierla. Cioè Gesù è veramente l'uomo del Salmo 1: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. E Salmo 112: Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto, eccetera. Cioè Gesù questa legge la fa. La fa perché gli piace, si compiace, gli piace farla. E quindi ci tiene che neanche uno iota cada. E tra l'altro c'è la parallelo degli Efesini che dice: Cristo vi ha amato, ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Questo è l'adempimento della legge di Gesù, che per amore dà tutta la sua vita, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Quanto al versetto 20, io penso, insomma, dopo tante interpretazioni che ci tengono a sottolineare, a non sminuire la giustizia degli scribi e dei farisei, che secondo me sono giuste, perché per noi scribi e farisei è diventata un sinonimo, quasi un dispregiativo. Certamente non è così, Gesù vuol stupire, dovete andare. Tuttavia non si può neanche escludere che ci sia una vena di biasimo, insomma, perché poi anche andando avanti nel Vangelo si vedrà. Però l'interpretazione che io ne do è quella della, almeno la vecchia CEI, che divide legandolo a ciò che segue. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, cioè le interpretazioni che si cercano, non entrerete nel regno dei cieli, e poi tutto quello che segue, non solo non uccidere, ma neanche una minima offesa, non solo non far male, non solo non commettere adulterio, ma molto prima, semplicemente questo. Io la leggo così perché è l'interpretazione più piana.
È un brano un po' particolare questo, perché comincia dicendo: non pensate che io sia venuto. Perché si dovrebbe pensarlo? Cioè, meglio ancora, chi? A chi si riferisce? Quindi, forse la prima cosa che si può osservare è questa, e vedo che anche gli esegeti più recenti affrontano il problema. Se questo testo, queste parole di Gesù si riferiscono al tempo di Gesù, come qualcuno sostiene, cioè che non è un tempo, il tempo in cui è stato scritto il Vangelo, ma è riflette una posizione di Gesù, allora il contesto non è quello ecclesiale, è quello giudaico. Gesù, cioè, qui prende le distanze da parecchi gruppi che non accettavano l'autorità di Mosè. E qui bisognerebbe avere un quadro realistico, ecco, del giudaismo di quel tempo, che non è quello di qualche secolo dopo. E non erano tutti d'accordo sull'autorità di Mosè, anzi. Quindi qui probabilmente, se veramente riflette, come io penso, la posizione di Gesù, la posizione di Gesù qui è definita rispetto ad altre posizioni. Gesù è, in questo è d'accordo anche con i farisei, anche se poi ci saranno polemiche successive, lo si vede in particolare al capitolo 23, versetti 1, 2 e 3, leggete il capitolo 23, versetto 1 e 3, dove c'è ancora di più di quello che dice qui, e dove si vede comunque che è lo stesso quadro dei farisei, cioè l'accettazione come fatto centrale dell'autorità di Mosè, quindi della Torah. Qui mi sembra che possa essere così. E poi la seconda cosa che volevo osservare è che qui si parla di comandamenti minimi, si arriva a dire un trattino, uno iota, i comandamenti minuscoli della legge. Volevo osservare che nelle parole di Gesù l'osservanza, secondo Gesù, di questi comandamenti minimi non vale solo per lui, il tempo di Gesù, ma vale per dopo, vale dopo Gesù. Perché dice che chi, in versetto 19, è fondamentale per capire cosa vuol dire prima, chi li osserverà e insegnerà agli altri a fare così, sarà grande nel regno dei cieli. Quindi questi comandamenti minimi, in questa prospettiva di Matteo, non valgono, non è che solo per Gesù, valgono anche dopo. Perché dico questo? Perché questo testo ha sempre fatto problema a tutta la storia della Chiesa, a tutta l'esegesi cristiana. Perché? Perché noi non osserviamo i comandamenti minimi della legge. È evidente che questi comandamenti minimi non sono semplicemente quelli morali, ma uno dei... ci sono 613 comandamenti secondo il calcolo rabbinico, quindi Gesù insiste sui comandamenti minimi, da uno strattino, uno iota. Siccome noi non li osserviamo, allora avevamo risolto il problema in che modo? Dicendo che quando Gesù dice che è venuto a compiere, significa che l'ha fatto lui e ci ha liberato, quindi. E noi non abbiamo più l'obbligo. Farei notare che il versetto 19 dice il contrario. Dice che anche dopo Gesù si è impegnati, obbligati. Anzi, il regno prevede che ci sarà una gerarchia dentro al regno, sembra che voglia dire così, grande e minimo, grande e piccolissimo. Chi è grande dentro al regno? Chi osserva i comandamenti minimi anche e li insegna. La soluzione del problema ovviamente non è quella tradizionale, ecco, Gesù ha osservato, ma è il fatto, noi non osserviamo i comandamenti minimi della legge, se per minimi si intendono, come poi, per esempio nel capitolo 23, versetto 23, c'è una distinzione fra i grandi e i piccoli, il cumino, eccetera, non perché siamo, diciamo, cristiani, perché anche Matteo era un cristiano, se vogliamo, ma perché non siamo ebrei? Cioè, per risolvere il problema bisogna ricorrere alla distinzione ancora valida dentro la comunità dei discepoli di Gesù fra giudei e gentili. Noi non siamo ebrei e non siamo obbligati. La prospettiva qui è chiaramente quella di una comunità giudaica, ecco, in Matteo, che prevede un'osservanza della legge capace di competere e di superare i migliori in assoluto nella osservanza della Torah, che sono i farisei. È questo. I farisei qui debbono essere assolutamente positivi, perché se fossero negativi cadrebbe anche, diciamo, la forza dell'affermazione di Gesù. È facile confrontarsi con un peccatore, evidente. No. Qui Gesù dice, i migliori, i più santi, farisei, voi dovete superarli. E credo anch'io che gli esempi di cosa intende Gesù per superare la giustizia dei farisei è quella che spiega dopo. Prende alcuni comandamenti e fa vedere in che senso. Il che significa, ho finito, che anche le spiegazioni che darà dopo Gesù, cose che io non avevo mai considerato in questo modo, sono estremamente esigenti. Cioè, quando Gesù dice che uno che desidera la donna di un altro commette adulterio nel suo cuore, è una cosa seria. Per Gesù è veramente un adulterio. Certo, non è ancora attuato nelle opere, ma è una cosa seria. Perché si parla della... questa è la giustizia del regno.
Speravo che si dicesse due parole sul versetto 18, che non mi risulta chiaro per niente. Cioè, tutto questo sia avvenuto, non capisco bene a cosa si riferisca.
Io ho pensato, il brano di oggi sta alla base di tutto quello che segue, e questo l'abbiamo anche già detto, alcuni di voi l'hanno detto, ed è alla luce, si illuminano a vicenda le parole di Gesù di oggi con quelle che dirà, perché quelle che dirà non sono una abolizione della legge, come è stato detto, ma piuttosto, se vogliamo, una intensificazione. E che Gesù non voglia abolire la legge è uno dei suoi punti fermi, lo troviamo in tante altre parti del Vangelo, in altre parti del Vangelo, troviamo nel capitolo 23, troviamo anche nel capitolo 15, nella disputa con i farisei, in cui Gesù dice: siete voi che trasgredite la legge, non io, di Dio in nome della vostra tradizione. Quindi Gesù rimane sempre molto legato all'osservanza della Torah, non l'abolisce. A che cosa si riferisca qui rispetto alla giustizia maggiore dei farisei? Perché i farisei avevano, è stato detto, una giustizia. Non è che il comandamento, per esempio, qual è il più grande dei comandamenti, il primo, anche i farisei pensavano come Gesù, quando discute con il dottore della legge, e il dottore della legge a dire, non ricordo bene se qui hai detto bene, o il primo e più grande comandamento è amerai il Signore Dio tuo, e il secondo è amerai il prossimo tuo come te stesso, da qui tutta la legge e i profeti. E tante altre volte i farisei mostrano una giustizia, quindi non so, probabilmente c'è una polemica anche, ma non... forse bisognerebbe saperne di più con i farisei su alcuni punti. Io ho pensato, il pensiero che ho fatto è stato detto un po' dalla Sara, qui Gesù si pone non come colui che compie la legge per abolirla, ma avevo pensato così, compie la legge perché possa essere così un esempio per compiere per tutti, c'è anche di più se vogliamo, e infatti è detto, se la vostra giustizia, la vostra, non è che tutto è già compiuto da Gesù, la legge è stata compiuta e quindi voi potete trasgredirla, assolutamente, è l'esempio. Gesù mostra come si deve, nella sua interpretazione, in quello che fa, come si possa compiere la legge, portarla a compimento, cioè portarla a quel frutto a cui la legge vuole arrivare, la santità, se vogliamo, la santità di Dio che è contenuta, l'affermazione siate santi come io sono santi, è nella legge. Tutta la legge mira a questo e Gesù intensifica perché si possa arrivare a compiere la legge, cioè farle portare frutto nella vita, non solo singolare, ma di tutto Israele.